Job Mix Pool, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Mix School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, siamo qua su Jammy School, oggi è la 18ª puntata, stiamo per finire questo percorso bellissimo, ma lo stiamo finendo in bellezza perché oggi abbiamo i nostri microfoni Stefania Andreola, che nasce come giornalista sportiva, ma poi ci racconterà meglio lei tutto il suo percorso, ma penso che la maggior parte di voi la conoscano soprattutto per il fatto che ci racconta anche le previsioni meteo al TG5, al TG.com, insomma, quindi è anche un volto noto televisivo. Stefania, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averla qua ai nostri microfoni.
Grazie, eccomi qua, buongiorno a tutti, sono felice io in primis di poter raccontare un po' di me e del mio lavoro.
Grazie, anche perché come le raccontavo questo progetto è pensato appunto per i ragazzi delle classi seconde che, come dire, stanno iniziando a capire cosa fare da grandi, e cosa fare da grandi è difficile, soprattutto in questa fase, in quest'età. E allora quest'idea di questo podcast era proprio per fare in modo che loro, ascoltando le storie di professionisti che sono avvicendati nelle varie puntate, come dire, hanno modo di trarre un po' di idee per dire ok, da grande posso fare questo, insomma, e da lì avere degli spunti, degli stimoli, e chi meglio di voi.
Grazie, mi sembra giusto insomma avere già le idee un po' chiare, anche se io non nascondo il fatto che quando mi approcciavo ancora agli studi del liceo non avrei mai pensato di fare il lavoro che faccio adesso, anche se ho sempre avuto una propensione anche da piccolina per tutto quello che era il mondo dello spettacolo in generale, però se devo farvi una confessione, più mi interessava il mondo dietro le quinte, quindi io da piccolina era quella che registrava tutti, creava le sceneggiature. Vabbè. Cioè c'era qualcosa, però poi...
Vabbè, che però è una parte importante anche da conoscere anche nel suo mestiere, nel senso che conoscendo il dietro le quinte anche di una parte magari leggermente diversa, ma che comunque si lega anche al suo mestiere, vuol dire che poi si hanno più strumenti per muoversi serenamente, ecco. Quindi interessante. Tra l'altro le domande, perché i ragazzi sono un po' gli editori, diciamo i redattori di questo programma, quindi preparo le domande, poi insomma noi con i colleghi le sistemiamo, però sono, diciamo, farina del loro sacco. E io andrei con la prima domanda, di curiosità, che è quella riguardo il suo percorso di studi. Appunto, qual è stato il suo percorso di studi? E sono curioso di sapere un po' qual è il suo iter, ecco.
Sì, io ho frequentato il liceo scientifico, dove ho iniziato ad approcciarmi a materie tipo fisica, matematica in maniera più approfondita, anche se mi piaceva molto anche il settore umanistico, che c'entrava poco comunque con quello che stavo studiando nello scientifico. Infatti ad esempio io adoravo il latino, era una materia che mi piaceva molto. Poi, per rimanere in tema, appunto mi sono iscritta al DAMS a Palazzo Nuovo, a Torino.
Cioè, perché lei è di Torino, è vero? Lei è originaria di
perché
Torino.
Sono nata a Torino, poi comunque ormai vivo in Lombardia da 25 anni. E mi sono poi spostata proprio in Lombardia per seguire, quando ero ragazzina, per frequentare un corso di teatro, recitazione, dizione, perché mi interessava non tanto il teatro come attrice da palcoscenico, ma appunto mi interessava il fatto di studiare, di riuscire a capire come fare per stare su un palcoscenico, studiare dizione per togliermi un po' la pronuncia magari spiccatamente piemontese, anche se poi magari qualche vocale la sbaglio ancora adesso, e poi l'improvvisazione. Certo. E in quel caso ho conosciuto dei professionisti molto stimati, come Corrado Tedeschi, come registi, attori sulla scena milanese. Ho frequentato anche un corso di fiction, e questo diciamo mi ha portato a mettere un piedino in Lombardia, perché certo, poi all'inizio facevo avanti e indietro, e poi mi sono poi trasferita definitivamente qui e mi sono creata una base per partire.
Certo, è interessante il fatto, quello che diceva, di al di là poi dei delle attitudini personali, il fatto di anche fare altre cose che poi vanno a collegarsi con quella che poi l'idea che uno vorrebbe fare da grande, non so come dire, lo spiegava bene sul fatto di far teatro non tanto per diventare attrice, ma perché insegna anche a stare in avere una postura in un certo modo, in un certo tipo di...
Io in generale un corso come quello che ho fatto io, che tra l'altro l'ho frequentato al CTA, che è il Centro Teatro Attivo, lo consiglierei comunque in generale a tutti, ma anche a persone che non vogliono poi fare percorsi giornalistici, perché comunque un modo anche che insegna un modo di relazionarti con gli altri, un modo di parlare, un modo di porti, tipo dare più sicurezza, ed è una bella base. Certo. Poi comunque io quando ero ragazzina e vivevo ancora a Torino, ero tra virgolette la modella, anzi fotomodella in diversi spot, perché ho iniziato appunto a fare magari la figlia delle pubblicità, sia a livello fotografico che a livello video, e tutto questo mondo appunto che era il mondo dietro la telecamera mi è servito tantissimo, perché io proprio facendo gli spot ho imparato a stare davanti a una telecamera e a capire anche tutte le tempistiche, le dinamiche, perché in fondo uno spot è un microfilm, e questo poi mi è servito tantissimo, ed è stata una lunga gavetta che ho fatto, che poi ho ritrovato anche quando mi sono trovata poi davanti a una telecamera con un'esposizione mediatica come può essere quella di una diretta con il TG5.
Esatto. No, che tra l'altro è una diretta, per cui
è una diretta, poi
è anche complesso perché
serve il corso di improvvisazione.
Esatto, perché potrebbe capitare qualsiasi cosa. Normalmente è sempre tutto molto strutturato, molto preciso, però le variabili possono essere, come dire, quelle non si possono sapere.
Ma infatti la cosa tra virgolette più difficile non è, a parer mio, la diretta. Vabbè, tolta comunque la parte emozionale, perché ovviamente durante le prime dirette ero tesissima, è proprio gestire l'imprevisto, perché proprio perché sei in diretta può succedere che banalmente dalla regia mi sbagliano una grafica, che non sento il ritorno con il giornalista che mi sta facendo una domanda, che salta un collegamento e mi buttano subito in onda, magari sbaglio una parola, però devo sapere andare avanti.
Certo.
Quindi devo dire che onestamente anche il corso di improvvisazione mi è servito molto,
per trovare
è stata
parole giuste.
Una grande base tutte insieme per la mia vita professionale.
Devo dire che su questo c'è un legame con il nostro lavoro invece di musicisti, e lei in questo momento è molto jazz, nel senso che è in grado di improvvisare però nel modo giusto, non così mettendo delle note a caso, lei deve mettere poi delle parole giuste, quindi alla fine non è così
distante. Togliendo il discorso dei telegiornali, però io presento anche eventi di qualsiasi tipo, e quante volte magari salgo sul palco e non mi hanno collegato il microfono, adesso mi è venuto in mente perché avete fatto questo collegamento con il jazz, e se voi iniziate a suonare uno strumento magari non funziona, oppure non gli amplificatori non sono collegati bene, bisogna sapere gestire quel momento.
Assolutamente.
E la diretta non puoi ritornare indietro,
quello
pubblico davanti.
The show must go on, non si può fermare. Assolutamente. E poi la gavetta, questa è una cosa secondo me importantissima, che i ragazzi di oggi purtroppo è un concetto lontanissimo, dove invece per diventare bravo in un mestiere ci vuole tanta gavetta, e ha fatto bene a ricordarlo, perché ripeto è un noto che è un concetto anche per i ragazzi più grandi difficile da capire, anche difficile forse da fare in questo periodo storico, però è giusto mettersi in gioco e farlo, perché sennò non hanno gli
strumenti. Sicuramente, forse sì, viviamo in un'epoca dove sembra tutto più facile e raggiungibile. Parlando di me stessa, la gavetta è stata la mia base, è stato il terreno su cui ho costruito, quindi io sono contenta di averla fatta, di averne fatta tanta, ed è proprio questa gavetta appunto che mi permette di gestire quello che può accadere da un momento all'altro, che non è solo riferito alle dirette, però è proprio, come dire, sono le fondamenta secondo me, perché ogni lavoro ha bisogno di una sua formazione. A volte io ho colleghi che lavorano in radio, ma anche per fare radio si studia, non vai direttamente in una radio, accendi il microfono e inizi a parlare, ci sono delle tempistiche, degli studi approfonditi che si devono fare, studi su come parlare, su come impostare la voce, faccio la stessa cosa per andare in televisione. Forse, visto che siamo in quest'epoca dove ci sono i reality, senza per forza doverne parlare male, però sembra che un po' tutti possono fare radio, televisione, esatto, possono fare i giornalisti, e invece no, comunque sono delle professioni che, come ogni tipo di professione, ci sono degli studi che bisogna, esatto, fare. Non, concordo, basta mettersi davanti a una telecamera.
Sarebbe troppo facile. E poi comunque non si vede, cioè l'improvvisare, nel senso che non sai cosa fare, si vede immediato, non, su questo non c'è proprio storia, come si dice. E lei è iscritta all'Ordine dei giornalisti della Lombardia e ha iniziato nell'ambito dello sport. Questa è la seconda domanda, ovviamente, che le pongono i ragazzi. È stata una scelta casuale o aveva già una passione in questo ambito?
È stata una scelta un po' casuale, ma penso che di casualità ce ne fosse ben poche, fosse scritto nel mio destino, perché nel 2003 mi presero, quando ancora vivevo a Torino, mi presero per partecipare, per lavorare al Giro d'Italia. Grandissima manifestazione, tra l'altro il 2003 è stato l'ultimo anno in cui abbiamo visto Marco Pantani, che poi è morto nel 2004, e io sapevo anche poco di ciclismo, non ero così vicina alla materia. Per me il ciclismo era il mio caro nonno davanti alla televisione che guardava i corridori per ore e ore. In realtà, partecipando al Giro d'Italia, mi sono innamorata del ciclismo, ma senza andare troppo fuori tema, visto la domanda che mi avete fatto, lì ho conosciuto dei grandi giornalisti, perché ero sempre in sala stampa, quindi ho conosciuto proprio le grandi penne del ciclismo italiano, dai vari Davide De Zana, giornalisti stranieri, e questo mi ha fatto vedere proprio il loro modo di porsi, il loro modo di fare le interviste, i servizi, e mi ha fatto proprio appassionare anche del giornalismo, e di conseguenza è stato poi un connubio che si è creato tra grandi professionisti. Avere la fortuna di poterli vedere scrivere, anche altri giornalisti della Gazzetta dello Sport, quindi vederli scrivere su campo, vedere come facevano i servizi, vederli poi realizzati ed essere presente comunque durante le corse ciclistiche.
Certo, sì, a proposito di palestre, di gavetta, questa è un altro tassello importante. Come lavorano quelli, i grandi, come si pongono.
Sì, ma anche perché poi al Giro d'Italia c'erano giornalisti internazionali, perché viene seguito da tutto il mondo, quindi anche un giornalista come Bruinelli in sala stampa di fianco a me, che faceva i servizi per mandarli nel suo paese, giornalista dell'Equipe, oppure altri giornalisti che venivano appunto da tutto il mondo per seguire la propria squadra. E comunque vivi vicino a questi grandi personaggi e li vedi che cosa fanno, come anche intervistano, come si pongono con gli atleti, e questo sì, devo dire che per me insomma è stata una bella fortuna, e nello stesso tempo anche questo mi ha aiutata tanto.
Ma lei per quanti anni ha lavorato per la Gazzetta?
Io di Giri d'Italia ne ho fatti 5 in tutto, proprio dalla prima tappa all'ultima, fino al 2010, che poi è stato l'anno in cui sono stata assunta dal Centro Epsom Meteo.
Ok, insomma, quindi è un periodo anche lungo nel quale immagino abbia, come dire, forse anche visto l'evolversi dello sport, di come lo sport, insomma, si modifica negli anni, perché magari cambia il peso dello sponsor, cambia magari anche il, adesso nello specifico del ciclismo non lo conosco benissimo, lo seguivo quando ero piccolino, mi affascinava, andavo anche in bici, insomma, una cosa mi è sempre piaciuto, però immagino che un po' come tutti gli sport, anche il dietro le quinte, nel senso dal punto di vista giornalistico, televisivo, banalmente, non so, l'elicottero
è un dietro le quinte molto ampio, perché poi essendoci la RAI, io già quando ho iniziato io il Giro d'Italia era passato alla RAI, mi sembra da pochi anni, perché prima era su Mediaset comunque, e anche il fatto di vedere poi le dirette RAI, le telecronache della RAI, vedevo come gestiva le dirette ad esempio Alessandra De Stefano, poi c'era Davide Cassani, certo, vedevo proprio il live della trasmissione, e insomma sì.
Sì, poi anche immagino tecnicamente proprio si è anche cambiato.
Poi, come dicevo prima, poi anche tutti i giornalisti di Gazzetta dello Sport, altri grandi nomi tipo Stagi, insomma, questo quando tu riesci subito a rapportarti con un po' i numeri uno, di un settore e riesci a stare loro vicino, cioè respiri giornalismo.
Vale, facendo sempre riferimento alla musica, è come quando si vanno a scontare i grandi, da lì si apprende come
sì,
si
certo.
Suona.
Penso che sia la stessa cosa,
sì, assolutamente.
Vedere come si rapporta con uno strumento un artista, certo. Che cosa fa, le sue innovazioni, quali sono i suoi pezzi forti, sì, è sicuramente è molto simile. Poi mi ricordo anche un'altra persona che mi piaceva molto ai tempi, Auro Bulbarelli, vabbè, poi Pastonesi, per non parlare degli altri, Pancani, insomma un bel mondo pieno di, insomma, di, come dire, ricco per una ragazzina,
certo.
Perché il mio primo giro d'Italia, appunto, io avevo 20 anni, quindi voglio dire, già in mezzo a quelle persone per me era oro, ecco, cercavo di coglierne tutti i segreti.
Certo, poi tra l'altro sono anche nomi che adesso magari i ragazzi dicono poco, ma secondo me dicono tantissimo nel momento in cui li ascoltano, perché ad esempio il giornalista, ad esempio pensando al Giro d'Italia, difficilmente poi sì, viene inquadrato, però mediamente è la sua voce che poi rimane, un po' come il giornalista anche nell'ambito del calcio, quindi le voci invece sono poi quelle cose che dici, ah, quella voce lì, ah sì, me la ricordo, e quanto poi anche il suono ha peso anche in questo ambito dove magari si è meno esposti mediaticamente dal punto di vista visivo, ma il suono è fondamentale, quindi si ritorna all'addizione, si ritorna all'avere una personalità.
Esatto.
Lei nella sua biografia, cito testualmente, penne, taccuino alla mano e macchina fotografica o telecamera, e da allora in poi non mi sono più mancati. Si sente anche reporter? Le sarebbe anche piaciuto lavorare nel giornalismo di inchiesta o quello di guerra, insomma quello...
Sono settori che mi interessano, ammiro molto, ammiro profondamente i giornalisti che riescono soprattutto ad andare nelle zone di guerra. Non credo, non è proprio quello che mi piacerebbe fare. Credo che la mia famiglia morirebbe proprio di infarto. Però ecco, anche il giornalismo d'inchiesta, comunque, se si tratta di inchiesta vera, quindi un giornalismo dove esiste, perché la deontologia, perché spesso purtroppo mi rendo conto che noi in generale come categoria spesso non rispettiamo proprio la deontologia, e se fosse veramente vero, cioè grandi inchieste comunque, come si può dire, hanno portato a grandi risultati, ma risultati veri. Forse adesso non so se siamo così vicini a quel giornalismo d'inchiesta degli anni 80-90, ecco.
Sì,
non
forse
so.
Ha avuto il massimo, chiamiamolo splendore, nel senso che comunque ci sono state una serie di giornalisti che hanno, appunto, come diceva lei, con delle determinate inchieste, e anche il modo in cui erano state fatte, il peso specifico, insomma, di queste inchieste era importante, quindi hanno fatto la storia.
Perché probabilmente anche i mezzi di comunicazione sono cambiati tantissimo negli ultimi anni, quindi forse una volta il vero giornalista d'inchiesta era proprio un investigatore,
certo.
Cioè andava lui a cercare le notizie. Adesso col fatto degli smartphone, col fatto che le notizie girano più velocemente, poi è vero che bisogna imparare a prendere le notizie giuste e verificare la fonte, però abbiamo accesso più facilmente, secondo me, a tante informazioni, e dobbiamo essere bravi a filtrarle e capire l'autorevolezza della fonte. Una volta forse veramente, cioè io mi vedo proprio il giornalista come un investigatore privato che va, quasi si apposta, chiede alle persone, ecco, probabilmente questo tipo di investigazione è proprio cambiata, ma perché sono cambiati i mezzi di comunicazione.
Penne e taccuino, un'ottima memoria però in questo caso anche, altrimenti diventerebbe difficile ricordare tutti i particolari, avere anche un'ottima capacità di...
E poi ecco,
di,
anche la macchina fotografica, perché comunque io ho sempre amato anche fare fotografie, quindi univo, anche se anche lì giravo con la macchina fotografica, adesso uso il telefono,
sì, per partecipare.
Che mi fa anche meglio rispetto alla macchina fotografica.
Ossia, bisognerebbe avere una macchina anche importante, anche un po' scomoda magari anche da portare in giro, devo dire, se gli smartphone da questo punto di vista aiutano, però anche lì lei mi insegna che da lì all'essere un fotografo, giusto per rimanere nell'ambito del tanto o il mezzo o lo strumento, è più o meno, se sono capace a fare tutto, non è vero, perché anche lì vedi, si vede la differenza,
ne passa molto anche lì.
Invece, da dove nasce la passione per la meteorologia? Tra l'altro premetto che noi abbiamo avuto ospite una una ricercatrice, ex ricercatrice CNR, che lavora per il Dipartimento della Protezione Civile a Roma. Quindi, come dire, è stato un argomento che ha interessato molti ragazzi, perché è un argomento nel quale loro si sentono molto coinvolti, perché un po' anche, come dire, purtroppo non a causa loro, perché per età anagrafica, ma a causa dei genitori e dei nonni siamo un po' in questa condizione, in questo problema nel quale stiamo vivendo tutti, del riscaldamento globale, eccetera. Quindi è un argomento che a loro interessa molto, l'agenda 2030, eccetera. E quindi lì era stato più un discorso anche più tecnico di questo mestiere. E allora, vedendo che lei ha anche questo, insomma, il focus della sua attività anche questo, subito, wow, interessante, vogliamo sapere tutto.
Bene, bene.
Possibile, ovviamente.
Da piccolina, effettivamente, mentre tentavo di creare sceneggiature e registravo tutti, passavo ore proprio con il naso appiccicato alla finestra. Questo se lo ricordano i miei genitori, tanto che mia mamma mi diceva sempre: vedi che c'è la tua nuvoletta che ti segue sempre, la vedi lì. Quindi anche tutti quelli che erano i fenomeni un po' estremi, forti temporali, nevicate, mi attiravano molto. Poi il momento del meteo è sempre stato un momento sacro nella mia famiglia. Proprio okay. Quando durante il telegiornale c'erano gli spazi meteo, silenzio, non si doveva, nessuno doveva parlare, si dovevano sentire le previsioni. In realtà è stata una casualità il fatto che io iniziassi a lavorare in una redazione che si occupasse di meteo, perché appunto ero appena diventata giornalista, seguendo tutti i percorsi con Gazzetta dello Sport, certo. Quando mi chiamarono nel 2009 perché al Centro Epson Meteo, che adesso si chiama Centro Meteo Expert, comunque era nata l'esigenza di affiancare ai meteorologi i giornalisti per creare un modo diverso di comunicare. Perché ovviamente la previsione viene fatta dal meteorologo, dal laureato in fisica oppure dal colonnello dell'aeronautica. Io ho iniziato il mio percorso quando ancora c'era Mario Giuliacci, adesso lavoro con suo figlio Andrea. E il fatto di mettere dei giornalisti era proprio per trattare il meteo come una notizia, come se fosse una notizia di qualsiasi altro tipo, una notizia di cronaca, anche perché poi la capacità proprio del giornalista è quella di magari prendere la previsione o comunque quello che viene fornito dai meteorologi, che essendo esperti nella materia magari usano anche dei linguaggi non comprensibili a tutti, certo. E quindi usare la capacità giornalistica per capire quale fosse la reale notizia da trasmettere, perché fondamentalmente, parlando di fenomeni, per un meteorologo la pioggia potrebbe essere uguale al sole, sono due fenomeni diversi per noi, ma per il meteorologo sono fenomeni, certo. O la neve, però è il giornalista che a un certo punto magari dice: preferisco puntare più l'attenzione sul fatto che stanotte le temperature scendono a meno 4 e quindi potremmo trovare le strade gelate o la nebbia, piuttosto che magari dire di notte il cielo sarà poco nuvoloso.
Certo.
Quindi creare un nuovo modo di comunicare, una sinergia tra esperti della materia e giornalisti, e poi nel tempo abbiamo creato una vera e propria redazione, non occupandoci solo della previsione dell'oggi per il domani o per il dopodomani, ma una redazione dove a tutto tondo seguiamo, oltre a quello che succede meteorologicamente parlando in tutto il mondo, ma anche ci occupiamo di clima, ambiente, sostenibilità, cambiamenti climatici, eccetera.
Quindi è una visione a 360 gradi poi di quello che è il mondo della meteorologia, anche se, come spiegava lei in modo chiarissimo, è cambiato proprio il modo di comunicarlo, unendo appunto il meteorologo, quindi il tecnico, con infatti appunto il giornalista, che invece ha la chiave di accesso al pubblico, perché ha un linguaggio più appropriato per essere anche più comprensibile a un grosso pubblico, anche perché qua si parla anche di un pubblico televisivo, quindi non, magari non esperto.
Perché un conto è un convegno, se io vado a un convegno di meteorologia ho un determinato tipo di pubblico, ma se io devo comunicare le previsioni o comunque un messaggio importante nelle tempistiche anche ristrette televisive, devo essere molto semplice, devo farmi capire da tutti, certo. Perché in quel momento davanti alla televisione ci può essere sia il laureato in fisica che il giornalista, ma anche il ragazzo, ma anche la casalinga che sta, certo, cucinando, però tutti devono capire quello che noi stiamo dicendo.
Certo, certamente. Ma lei ha compiuto anche degli studi specifici sulla meteorologia, o quelli li ha compiuti poi, come dire, è stato un passaggio poi successivo, lavorando in redazione, quindi lavorando a stretto contatto anche con fisici?
Un po' tutte e due, perché quando sono poi arrivata al centro Ipsomedio, prima di andare in onda, prima di iniziare tutto il percorso, ho fatto uno stage proprio con i meteorologi, quindi per cercare di capire come si fanno le previsioni, come comunicavano loro il messaggio meteo e il loro modo diverso di andare in onda, e quindi li ho seguiti. E poi, lavorando a stretto contatto con loro, impari tante cose, anche perché sono un pozzo di scienza. Sono persone con cui noi siamo a contatto dalla mattina alla sera, e nel nostro gruppo abbiamo i previsori, ma abbiamo anche i modellisti, i grafici, quindi fondamentalmente poi, stando insieme, c'è questo scambio tra meteorologo e giornalista. Per farvi capire, io non sarò mai in grado di fare una previsione perché non è il mio mestiere, certo. Però io ho accesso a, diciamo, ai modelli che loro compilano, alle loro informazioni, quindi rispetto a la Stefania che guardava fuori dalla finestra e non sapeva nulla, ovviamente star con loro mi ha arricchita tantissimo, e siamo sempre comunque insieme, proprio uno scambio. E poi lavorando tutti i giorni costantemente fianco a fianco, certe cose poi vengono naturali dopo un po' di tempo.
Vedo che lei è abituata è una giornalista, si vede, perché riesce a anticiparmi le domande e a collegarmele con quella dopo. Perché infatti una delle domande delle curiosità dei ragazzi era: lei lavora con Meteo Expert e Meteo.it, collabora anche nella redazione di Icona Clima, che sono andato, tra l'altro la conoscevo non benissimo, sono andato, veramente interessante, ho scoperto un sacco di cose, vedi che c'è sempre da imparare. E lei di cosa si occupa nello specifico per Icona Clima, e quali sono i suoi ambiti di pertinenza?
Sì, allora, nel senso sono contenta che guardate Icona Clima, perché è appunto il nostro sito dove possiamo, come dicevo prima, scriviamo di tutto, e non solo appunto delle previsioni, ma soprattutto ci permette di spaziare negli altri argomenti, che quindi vanno dalla salute del pianeta, all'inquinamento, a green, nuove tecnologie, economia, finanza. E nel mio caso io amo molto anche unire pezzi che riescono a unire meteo e sport, quindi visto che sono le mie più grandi passioni, quindi spesso riesco comunque a scrivere. Per farvi un esempio, magari seguo le vicissitudini di atleti che fanno delle imprese, le fanno a favore del clima. Quindi ho intervistato, per farvi capire, Omar Di Felice, che per me tra virgolette è un pazzo furioso ma che si è fatto tutto il giro in Antartide d'inverno in sella alla sua bicicletta, trascinandosi dietro la tenda. Ma questo l'ha fatto anche per testimoniare i cambiamenti climatici, certo. Tanto che lui non è riuscito a portare avanti tutta l'impresa, perché a un certo punto la neve non era più compatta, perché nell'ultima parte era sciolta, nonostante fosse andato d'inverno non poteva più continuare in bicicletta.
Quindi vuol dire che non era più così inverno, detta banalmente.
Non era più così inverno, oppure altri ragazzi che hanno fatto un coast to coast per vedere quanta plastica veniva gettata e realmente riciclata negli Stati Uniti. Quindi, per farvi capire, quando riesco a unire lo sport con qualcosa di questo tipo, sono contentissimo. Oppure quando ci sono delle notizie particolari date da Legambiente, oppure mi piace anche molto trattare le notizie che dà il WWF, che spesso purtroppo sono non troppo belle, perché si riferiscono magari a specie in via di estinzione. Sì. Qualche volta ci sono anche delle belle notizie, per carità. E poi quello purtroppo che amo molto anche cercare di trovare delle, tra virgolette, aziende virtuose, magari aziende che puntano sul green, sperando che sia un green vero, certo, e non un greenwashing. E in questo caso mi piace molto riuscire a trovare la persona di riferimento e fare delle interviste, oltre alla notizia magari riuscire a intervistare l'amministratore delegato, o comunque entrare nel merito di quello che fanno.
Che fanno. Ma interessante, è molto interessante questo discorso di imprese sportive, o comunque imprese, diciamo, sportive in senso lato, avventura vera e propria, quasi direi. Sono molto utili per, come diceva lei, per capire i cambiamenti climatici, perché Anche in questo caso è un comunicare in modo più semplice delle una materia che comunque è complessa, perché si confonde sempre meteo col clima, c'è sempre questa cosa, adesso non nevica più ma lì nevica e fa freddissimo. Ricordo una, adesso senza citare il presidente, però si parla degli Stati Uniti, che in un inverno a meno 35 a Chicago aveva esordito dicendo: vedete che non ci sono i cambiamenti climatici perché ci sono meno 35 gradi.
Ma, sì.
Però vuol dire, ci sono inverno e magari prima quei meno 35 gradi non erano a Chicago, erano leggermente sopra e duravano magari un mese. Adesso sto ovviamente dando delle informazioni non corrette, giusto per dare in termini di paragone. E quindi quanto importante invece divulgare le informazioni giuste. E siccome il tempo corre inesorabile, ci rimangono veramente 4 minuti, i ragazzi si chiedono: è più difficile il ruolo di presentatrice o quello di giornalista inviata?
Penso che siano entrambi bellissimi ed entrambi difficili, non vedo molta differenza, perché per fare l'inviato comunque devi informarti, sapere gestire le persone, avere un contatto diretto, fare domande. Per presentare lo stesso, perché comunque sei tu che porti avanti tutto o lo spettacolo o la diretta, quindi secondo me non saprei dire qual è il più facile o il più difficile. Sono ruoli che io ho rivestito tutti e due, sia perché quando ero più piccolina lavoravo sulle TV private piemontesi e spesso facevo l'inviata, quindi io nella mia gavetta c'è anche quello,
comunque, un altro tassello,
il fatto di fare domande e essere in giro. Però sinceramente non vedo, cioè c'è molta differenza, però sì, non vedo molta differenza nella complessità, perché puntando o sperando di fare le cose fatte bene, secondo me sono entrambi ruoli che possono essere molto complessi, certo. Perché poi io amo e penso sia doveroso in tutti i sensi sapere di che cosa si sta parlando, anche quando vai a intervistare una persona, sapere che cosa ha fatto, cosa non ha fatto, per entrare di più in merito a quello che stai facendo. Quindi li vedo, diciamo, paritari, sì. Va bene?
Entrambi complessi, ma poi sì. Non possono specializzarsi poi su un campo, su un ambito o un altro, ecco, potremmo per riassumere. Ma invece una cosa che le chiedo velocemente, le emozioni provate la prima volta che ha condotto un programma TV, e poi si chiedono anche, e quando ha provato il TG5, si ricorda la sua prima volta nel quale ha raccontato le previsioni?
Parto dalla seconda.
Okay,
impossibile dimenticarlo, 14 luglio del 2010, l'emozione che ho provato a vedermi in onda del TG5 non la dimenticherò mai, e anche non solo la mia ma anche dei miei amici e della mia famiglia. Tra l'altro io avevo detto ai miei genitori di guardare il TG5 dicendo loro che ci sarebbero state delle grafiche diverse, non gli avevo detto che avrebbero visto in onda, credo che loro si sia sentito da Torino a Milano, e stessa cosa anche altri miei amici, e anch'io comunque ero molto emozionatissima, perché essere in onda nel TG5 delle 13 era proprio un sogno che si stava realizzando. Ma anche quando comunque ho fatto i miei primi programmi, quando andavo in onda sulle TV private, quando conducevo, è sempre stato molto emozionante, e sono sempre stata anche molto critica nei confronti di me stessa, per cercare di migliorarmi sempre, ma critica nei confronti degli altri no, però a me piace molto guardare gli altri per vedere proprio loro come si approcciano al lavoro, per cercare di migliorare me stessa, quindi vedere come dicevamo prima al Giro d'Italia, grandi giornalisti, come fanno il loro lavoro queste persone che sono arrivate a certi livelli, perché sono così bravi, come scrivono, cosa fanno, come si muove una persona davanti alle telecamere.
Interessante, potremmo andare avanti un'ora, ma purtroppo il tempo è finito.
Tempo
guardi,
è
la ringrazio tantissimo per il suo intervento, perché è stato veramente molto molto interessante, e spero ci sia un'altra occasione in futuro con magari un'altra serie di podcast. Io ringrazio sempre come al solito i colleghi che mi supportano in questa attività, e grazie ancora a Stefania Andreola per aver partecipato qua ai nostri microfoni.
Bene, grazie a voi.
Grazie mille. Alla prossima!
Job Meets School, professionisti si raccontano.